Rispondo io e poi lasciamo la parola al professor Natoli per
concludere. Io non ho poco da dire, intanto rispondi.
Va bene, grazie. Sono squadronista. Intanto grazie molto per queste bellissime domande che avete fatto. Ma volevo ricollegarmi alla prima domanda del signor Cattaneo, che forse è il cognome, io penso fosse il signor Cattaneo. Allora, no, sono troppo vuoto una battuta, ma è una battuta seria, dov'è? Nel senso che io conosco un po' il dibattito esegetico sul Nuovo Testamento e c'è tutto un filone, non eretico, ma abbastanza ormai dominante, che dissocia la resurrezione dalla tomba vuota, nel senso che la resurrezione va al di là del fatto che il cadavere non fosse lì quel posto. Comunque questa è una battuta, ne parliamo se vuole in privato, una battuta, cioè la resurrezione del corpo non è la resurrezione del cadavere. In realtà comunque insomma, questa è una battuta che magari parliamo non da economisti ma in altro contesto. E quindi lascio anche ai teologi il dibattito, però io credo che le voleva dire in un senso un po' più economico, cioè dire la dimensione dell'oltre, cioè senza un oltre metafisico, religioso, c'è solo l'interesse quotidiano, no? L'idea, questa battuta bella, no? Che non si semina un seme di quercia se non si ha davanti una dimensione che va oltre me, perché diciamo io non la vedrò, la avranno i miei figli, i miei nipoti, no? E nell'ottica del mercato c'è una battuta, questa sera è una battuta, non mi ricordo neanche chi sia l'autore, che dice perché dovrei fare qualcosa per le future generazioni, cosa hanno fatto loro per me? Cioè l'idea che se la logica è lo scambio, io non ho nessun motivo di fare qualcosa per il futuro, perché il futuro per me non ha fatto nulla ancora, no? Quindi l'idea dei figli, dei nipoti, che si faceva riferimento, è fondamentale in una prospettiva di lungo periodo. Quindi sono d'accordo che la religione è una potentissima fonte di oltre, di significati. Infatti non è mica un caso che una buonissima fetta di soggetti interessanti, di gente in gamba, nascono all'interno delle religioni. Perché è un grande serbatoio di motivazioni intrinseche, di idealità, di passioni, perché se togliamo queste cose nella vita e i filosofi che hanno altre sorgenti, rimane il piacere, il divertimento. Come dire, l'oltre, che allora la religione non è l'unica. Noi c'erano anche le ideologie, che ora sono quasi finite, erano delle grandi sorgenti di impegno oltre quotidiano. Io credo che ancora oggi, dove c'è vita interiore, ad esempio io vorrei fare un libro, non se lo farò mai, su economia e vita interiore. Cioè nel senso che secondo me una sorgente fondamentale per una buona economia è gente che è capace di vita interiore. Perché in un mondo dove siamo completamente buttati fuori, televisione, consumo, davanti alle scelte importanti, anche in economia, se i soggetti sono superficiali, vanno dietro solo alla televisione, l'economia non va avanti, perché l'economia è fatta di persone che hanno anche capacità di riflessione, di pensiero, di un mondo che ti distrugge l'interiorità, perché ti butta fuori, è un mondo che ha anche poche risorse economiche, perché la vita interiore è una capacità nel linguaggio di Sen, cioè le capacità non sono solo poter fare cose esterne, ma anche avere capacità di avere una vita ricca, non dico religiosa, ma vita ricca interiore, anche religiosa, ma non so. Poi c'è il mito di Giacobbe, lì ovviamente c'è un'intuizione su quel mito riguardo il discorso perché la parola benedizione in ebraico, se si chiama Baraka, ha la stessa radice di coscia. Perché c'è l'idea che lì c'è un dibattito se è il riferimento all'organo sessuale o al ginocchio, perché ci si inchina per ricevere la benedizione. Comunque c'è, diciamo, Baraka e diciamo rimanda, e attenzione, e quindi io nel libricino chiudo con una battuta dove dico quella gamba ferita è anche il luogo da cui parte la benedizione, no? C'è un rapporto tra ferita e benedizione anche etimologico, in questa Baraka che al tempo stesso è sia la parola della benedizione che anche la parola che indica la coscia, no? Quindi ora non mi addentro, diciamo, oltre, perché ripeto non è un esempio un po' complicato. Poi c'è il grazie di queste domande interessanti. Poi c'è il signor Bizzotto. Lei diciamo un luogo, una specie di, ora chiamarlo mercato, questo luogo dei mestieri, forse potremmo chiamarlo in un altro modo, cioè un luogo dove, dove ci si incontra, non perché abbiamo, non abbiamo lavoro, ma perché ce l'abbiamo e vogliamo condividerlo. In realtà questo si fa molto con le imprese nelle fiere, in fondo la fiera dovrebbe essere anche questo, non dovrebbe essere solo un luogo dove la gente va alla fiera anche per vedere cosa fanno gli altri. Cioè la fiera è una dimensione a parte antichissima, no? Però la fiera quando è tale è un luogo umano, perché è un luogo di incontro, non è semplicemente un luogo per vendere, per comprare. La gente, io ad esempio vedo gli imprenditori che vanno alle fiere non per vendere, perché cosa fanno gli altri, non solo per spiare i concorrenti, ma perché conosci, però ecco, ci vorrebbero fiere dei lavoratori, e questo potrebbe essere il sindacato del domani, vorrebbe occuparsi di Alitalia, vorrebbe occuparsi anche di immaginare in un modo più dinamico anche i rapporti con i lavoratori. Questa bella parola di mestieri, no? Che non sono solo i lavoratori, cioè l'idea è un incontro, una reciprocità tra mestieri, però qui non, è, non so molto di più di questo. Grazie. Poi c'è Tina, che conosco, quindi posso chiamare per nome. Ma allora, io credo, qui dovremmo lasciare la parola, penso, Anatoli, che ne sa più di me su questo, e non solo su questo. Allora, c'è la ferita che mi uccide. Io mi ricordo che quando fece leggere questa bozza al mio collega Zamagni, lui mi disse, ma se la ferita è mortale, no? Se mi fece parlare, mi disse, ma perché non usi la metafora, il racconto dei, dei tre porcospini, no? Dei tre ricci, che mi sembra sia di Schopenhauer, no? Che devono decidere, cioè la giusta distanza per scaldarsi e non farsi male. Dico, no, questa qui è l'apporto che penso io, è la metafora speculare alla mia, cioè della giusta distanza per scaldarsi un po' ma non farsi male. Esattamente se c'è una cosa che io non penso è questa. Cioè, cosa penso? Io infatti risposi nel libro, la ferita fosse anche una ferita mortale. Attenzione, è forte, credo che il mio non è un libro moderato. Cioè, cosa voglio dire io? Un mondo difensivo, un mondo che ha paura di farsi male, non vive. Cioè, un mondo come oggi, pensiamo oggi all'America, no? Io sono terrorizzato da questo modello dell'antiterrorismo. Ora, da qualche giorno, anche nei treni devi passare per metal detector, perché può sempre arrivare qualcuno con una bomba in mano, oppure questa mentalità davvero sciocca, che se un matto al mondo passa nei metal detector con un pugnale nella cinta, tutti i milioni devono togliersi la cinta quando passano anche loro. Cioè questa idea del minimo comune denominatore, no? Cioè un errore di uno diventa la regola di tutti. Una cosa che... cioè questo qui è un mondo che si difende dalle ferite, per paura che un giorno uno ti ammazzi. È ovvio che è grave, però è ovvio che però se tutto il mondo, in tutti i giorni siamo costretti a, ora se un domani uno passerà, non so, con qualcos'altro gli verrà in mente di passare, magari dobbiamo passare nudi, non so, dentro, cioè l'idea che per la paura che qualcuno possa farti del male tu vivi tutta la vita in prigione, cioè questa a me fa paura, cioè il tollerare un po' di rischio nella vita, che l'altro ti possa fare male, fa parte della vita stessa, cioè, o come quei genitori che paura che i bambini non si fanno male, che devono diventare dei bambini imbalsamati. Vedo, io vedo anche mio fratello, io forte combatto con lui, perché io non ho figli, a proposito di figli, sono un esempio di non so. Però amo molto la famiglia, ho fatto un'altra scelta, ma non è che non amo i figli.
Sono altri tipi di
generazione. Generazione, si liberi. No, allora, volevo dire, io con mio fratello combatto perché lui, per paura che il bambino diciamo, che si faccia male, o cade dalla bicicletta, o lo tiene sempre dentro casa. Dico, ma se il bambino qui diventerà un cretino da grande. No, cioè meglio un cretino ferito, che casca con la bicicletta e se muore, no, è quella la paura, no? Cioè una cultura che ha paura della morte, paura di vivere, cioè questa è un'antica verità. Guarda, dovevo lasciare la parola a Anatoli che ha scritto libri su queste cose, quindi, però a me questo fa paura, la paura dell'immunità, della difesa, una cultura difensiva, no? Allora, detto questo, ci vogliono poi gli mediatori giusti, la legge, cioè non dico che bisogna tutti incontri personalizzati, però ti dico una cosa personale, dove tu perché ci conosciamo. Quando mi è nata questa faccenda della ferita anche che io faccio all'altro, no? Venendo anche al signor Fumagalli, quando io pensando delle comunità, anche religiose, attenzione, dove la gente incomincia a conoscere col tempo i punti deboli degli altri, no? Sa che non devi toccare questo argomento per non dire questo, sa che non devi parlare di questo per l'altro, si creano dei gentleman agreement dove nessuno deve uscire a nessuno, ma non è nessuna forma di benedizione, è un luogo assolutamente di mutua indifferenza, anche dentro conventi, seminari, famiglie. Dico, a volte una bella litigata, cioè è molto più umana della mutua indifferenza, e tu dai fastidio all'altro, gli dici guarda, non ne sbagli. Cioè, sei un cretino, però questa ferita produce spesso benedizione. Tu invece, per paura di offendere ti fermi in un quieto vivere, noi trasformiamo comunità in immunità, anche dentro le famiglie, anche dentro le comunità religiose, nelle parrocchie, nei movimenti. Ora, questo qui, diciamo, è il mio timore, cioè di un mondo che per non ferirsi reciprocamente fanno come i porcospini che stanno abbastanza distanti, ma non troppo, perché poi l'altro mi fa male. Io credo che l'altro, anche quando fa male, nasconde la vita, cioè la vita ha questa dimensione anche di litigare. Io credo che dovessimo fare una, tra già fatto, un'indagine, la gente che è più felice, cioè che più soffre, esiste un rapporto profondo tra le due dimensioni, non il dolore che vi parlano oggi, ma il affrontare delle situazioni, buttarsi, lanciarsi, rischiare, produce al tempo stesso ferite e gente felice. Cioè chi non rischia, ma chi rimane da molta indifferenza, secondo me, vive la vita a metà. Questa è un po' l'intuizione antropologica personale, no? Però detto questo, capisco il problema. Poi un'altra battuta su questo punto, qui da economista, ci sono degli studi che fanno vedere che se in una comunità non c'è un piccolo gruppo di persone che vive quella che si chiama la strong reciprocity, cioè vuol dire, si chiama in economia, cioè la reciprocità forte, cosa vuol dire? Gente che punisce gli altri in modo costoso, qual è l'esempio classico, no? Si dimostra che nella raccolta differenziale dei rifiuti, nell'aspetto ambientale, se non c'è un gruppo di persone appostate alla finestra, che quando vede qualcuno che butta la carta, si affaccia e dice disgraziato, in quel quartiere non si diffonde la cosa differenziata. C'è bisogno di gente che rischia di dire ma cosa ti interessa della mia carta, quindi che rischia una ferita, senza i quali non si crea la massa critica per una cultura, per un cambiamento. Ora, questo significa rischiare, che l'altro ti dice, diciamo, che tu ti interessi degli altri, anche in modo costoso, anche in una bella litigata. Invece in Italia cosa accade, io vedo spesso, mia esperienza, ero sul treno, Roma-Milano, a un certo punto entra un signore a vendere dei panini abusivi, no? Lattine, panini senza carta, plastica in mano, no? Se io ero in piedi e mi fa il signore si sposti, devo passare, io non mi sposto, lei non può fare questo lavoro, è abusivo, si sposti, pure grosso io, no? No, non mi sposto, si sposti, mi manda in quel paese, insomma, è scese. Dopo un po' mi dice il vicino, ma lei cosa gliene importa? Cioè perché gli si è messo? Come dire, l'idea che sta della mutua indifferenza, no? Perché ti importa se l'altro è abusivo, no? Come dire, a me tutti importano, cioè l'idea secondo me qui il cristianesimo cosa dice? Nessuno mi è davvero estraneo, cioè non c'è un tu che sia soltanto egli, cioè mi interessano tutti, perché c'è una sorta di legame tra le persone, misterioso, che ci unisce, e qui forse sono cristiano, non lo so, che appunto, cioè nessuno mi è indifferente, forse anche, qui diciamo l'immigrato, chi parla dell'immigrato? Ah, Cattaneo. Cioè per me l'immigrato è un classico esempio, no? Noi cosa facciamo con gli immigrati? Prima non li vogliamo, viviamo l'immunitas, cioè non devono toccarci, li mettiamo in luoghi ben segregati, poi inventiamo la figura professionista del mediatore culturale, no? Che è un professionista, che deve mediare, però non rapporti, ma immunità media. Se invece le culture includono le persone, non è bisogno di mediatori culturali, cioè però è più faticoso, è più felice magari, perché può anche andare male. Un'altra battuta della ferita, quella che io, perché vengo, sempre, perché vengo da movimenti cattolici, quindi tutta un'esperienza comunitaria molto forte, qual è il rischio dell'immunità a sangue dei movimenti? Che se tu vedi, non so, quelle belle esperienze fra ragazzi e ragazze in campo scuola, se una volta due ragazzi fanno un pasticcio e una rimane incinta, cosa si fa? D'ora in poi separati, perché non deve più ricadere. Scusate, ma questa è una buona risposta saggia a un problema, a una ferita, che tu, cioè, crei l'immunità totale, perché può succedere che un domani possa ricapitare. Cioè secondo me una comunità sana include un po' di mortalità, non fisica, errori. Un mondo che non accetta questo tasso di ferite è un mondo che non vive bene, cioè che non diventa, non è comunità, ma diventa immunità, cioè diventa un'altra cosa. Questa è la mia umile esperienza. Reciprocità, ecco, poi diceva sempre l'uomo donna. Ora voglio dire una battuta sul munus, sul dono, che è lì, spero, con il professor Natoli. Cioè il munus non è solo un obbligo, cioè allora che ci sia nel dono, cioè questa bella etimologia anglosassone, no? Che gift vuol dire in tedesco veleno e in inglese dono, no? Stessa parola. Cioè quindi c'è un'antica idea delle culture che i doni sono anche un po' meno velenose, perché ti legano il vaso di Pandora, cioè che il dono ti lega agli altri. Però attenzione, quello che viene sempre, c'è oggi un autore importante che si chiama Marion sul dono, quello che non è presente in questi autori del dono, visto in modo problematico, che il dono è spesso un incontro di doni, non è che sono io che dono a te
e tu ricevi e devi, ma è simultaneamente una reciprocità, cioè l'idea che a me è sbagliata del dono, che a volte si confonde il dono che non è un rapporto, che non è reciprocità, cioè il dono bello è sempre reciprocità, cioè mentre dono ricevo, come nei rapporti familiari, rapporti di coppia, non è che non ti sente debitore della fidanzata perché ti vuole bene, cioè perché tu vuoi bene a lei e lei vuole bene a te, cioè il dono munus è un dono che nasconde rapporti asimmetrici strutturali prima, dove c'è un potente e dove c'è un forte e un debole, ma se siamo davvero uguali e mentre doniamo riceviamo, lì il dono può essere un dono positivo, altrimenti si arriva al paradosso di Derrida, dalla parte, ma anche di Marion, di negare che il dono possa esistere. Che dovrebbe essere così, è così alto questo dono puro che poi nella storia non c'è. Quindi io credo che ci sia un dono liberante, bello, se è reciprocità, simultaneo, cioè se è dare e ricevere, non è solo uno che dice oddio, ho ricevuto un dono, no? Sono debitore tutta la vita nei confronti di questa persona, no, è un po' triste, cioè è così, è in certi casi così, però il dono può anche essere qualcos'altro, come spesso le comunità dimostrano, no? Qui penso siamo d'accordo con Sfero. Enrico Fumagalli, signor Fumagalli, ho detto qualcosa, cioè del credo, no, nel rispondere prima sulla ferita, grazie della domanda. Io sono suo figlio, uno dei migliori studenti che abbiamo avuto in questi anni, dalla Bocconi, quindi immaginiamo, dalla Bocconi ora studia economia e filosofia in Inghilterra ed è uno studente, quindi sono molto contento di attraverso lei rincontrare anche una bella esperienza, che dalla Bocconi può anche nascere uno studente sa di queste cose. Ecco, questo non è una battuta, cioè in realtà nessuna struttura, io l'ho insegnato 8 anni alla Bocconi e vedevo che la Bocconi, la Bicocca, la Cattolica, cioè tu hai degli esseri umani di fronte, hai della gente che in qualunque luogo, se tu parli di cose belle, sono sensibili, cioè il giovane soprattutto, il giovane in particolare, il giovane è uno che è sensibile al genuino, al vero, quindi se tu gli fai un discorso di gratuità, di reciprocità ogni tanto, vedi gli occhi che brillavano, Bocconi, Bicocca, che sono uguale, non è che esistono dei luoghi più, certo, però dopo 3-4 anni che uno sente dire che l'unico modo per essere efficiente, massimizzare il profitto, cioè dopo un po' si esce fuori anche da queste strutture, un po' io vedo anche da noi, cioè chi fa marketing è molto sottoposto a un rischio di diventare un tipo un po' strumentale, perché tutta la formazione riceve è quello di trattare l'altro come un potenziale cliente, uno a cui vendere qualcosa, quindi se non c'è una dose di correzione si possono anche, c'è cioè, studi famosi su questo, no? Studi fatti, un gruppo di studenti di economia e un gruppo di studenti di psicologia e di altre scienze sociali, si dimostra che lo studente di economia è molto più egoista degli altri studenti, perché col tempo mette in pratica le cose che impara a scuola, cioè se tu come dire, sei formato che la razionalità è quella interessata, è quella della massimizzazione, poi non solo la impari ma la metti in pratica, quindi esistono delle forme di mutua indipendenza fra teoria e prassi, però da ogni università puoi venire fuori, scusate questa parentesi, era un modo per salutare suo figlio. Ecco, la ferita come peccato originale, certamente c'è tutta questa grande lettura della ferita, anche credo ci sia anche lì una. Ci sono due riferimenti a Giacobbe, uno è il peccato originale, l'altro è la circoncisione, questa grande legata a quel racconto lì. Cioè in realtà la Bibbia è un pozzo enorme di millenni di accumulazione, cosa se uno avesse dovuto studiare ci vorrebbero decenni di fare solo per un capitolo, farlo bene, no? Quindi io non l'ho fatto, quindi sto zitto.
Beh, la circoncisione ha a che fare con la ferita, sono la ferita perché Mosè viene attaccato da Dio.
Attaccato da Dio. E dopo c'è la circoncisione che si circoncide.
Che non vuole uccidere.
Quindi c'è questa, c'è più letture di questi grandi, questi sono dei grandi miti, sono polisemantici. Guardi, anch'io ho una speranza grande per la nostra età, anzi mi impegno, appunto, come dicevo prima, io sono porto anche un progetto che si chiama l'economia di comunione, mi impegno, cioè sono una persona di grande speranza, però quando faccio lo studioso sono anche un po' realista, cioè non sono così intelligente e così bravo da poter rifondare io l'economia come scienza. Però come cittadino sono una persona di grande speranza, anche nella prassi. Quindi la speranza, sia come è stata, magari una speranza storica, è una cosa, e il mio lavoro come studioso chiede un realismo che di un'altra natura, insomma non credo di poter rifondare l'economia, posso impegnarmi come studioso e come cittadino per un modo migliore, e cerco di farlo, quindi sono d'accordissimo con lei. È che io in realtà non ho mai apprezzato i soggetti, gli studiosi che credono di essere i nuovi, i riformatori, i fondatori, perché sono così pochi i veri fondatori, due, tre, in un secolo ne escono. Invece bisogna, come dire, lavorare come degli artigiani del pensiero, uno costruisce un pezzettino, fa un bell'oggetto, poi si vedrà cosa pensa. La speranza però è fondamentale. Beh, disse un mio Banca Prossima, disse un mio amico del commercio consolidale, bene, se anche Banca Intesa fa Banca Prossima è finita. Cioè, senso che, cioè, se non c'è più distinzione tra la banca che fa profitto, la banca che nasce dal movimento cooperativo, che nasceva davvero, ma diventa tutta un'unica notte, dove tutte le banche sono nere, diceva, è di vero, ora io non credo sia così, però credo che un po' di distinzione, cioè qui un po' contro le motivazioni. Ora, lei che è un esperto, perché Banca Prossima, diciamo, Banca Intesa ha fatto nascere Banca Prossima? Cioè per motivazioni intrinseche verso i prossimi? Allora, questo è importante, invece noi abbiamo esperienze che nascono da altre motivazioni. Cioè, sono sicuro che quando è nata Banca Etica, con tutti i difetti che hanno oggi Banca Etica, ma 10 anni fa, è nato un movimento di genere che voleva una banca diversa. Sono testimone di questo, ero dentro il comitato, che poi lo si è diventato non lo so, però nasce la motivazione di dire noi facciamo una finanza diversa, per gli ultimi, per... Ora, non è appunto tutto, detto questo, ben venga Banca Prossima, che io vedo già che Banca Etica abbassi i prezzi, cioè, poi il mercato ha anche la sua funzione civilizzante di per sé, quindi fa bene che la Banca Prossima, però perché si distinguono i soggetti, che non è tutto uguale, insomma. Adesso abbiamo finito. Piano morale, giusto, diceva Francesco Alessandro Franceschi, in fondo con le cognome, sì. Ma in realtà intanto non mi sembra un'offesa definire una teoria o un discorso su tipo morale, nel senso che c'è tutta una degnissima tradizione di filosofia morale da cui dove appartiene Aristotele, cioè che hanno fatto anche cose importanti, quindi cioè, capisco che l'economia è un'altra cosa, però c'è anche una dignità intrinseca a un discorso morale, no? Come dire, perché la gente, l'azione, le motivazioni, l'etica. In realtà io credo che se uno poi va fino in fondo sia a questo piccolo libro, ma in generale quello che cerchiamo di fare, trova anche un po' l'economia, non trova solo discorsi sull'etica, cioè appunto come sai, la massa critica, cioè, ci sono questi discorsi. Però il mio rimane soprattutto un discorso di tipo, diciamo, di economia della persona, dell'azione, del comportamento, questo sì, cioè non mi interessa meno altro, ho fatto anche altro, non mi interessa meno, mi interessa più questo, quindi se poi è un discorso serio si vedrà, ma certamente non credo che sia solo un discorso di tipo morale, il discorso è economico da una prospettiva di tipo morale, antropologico, etico. Però vedremo cosa succede, insomma, nelle prossime tappe. Va bene?